Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Torniamo a parlare di salute e lo facciamo nell'ambito della nostra nuova miniserie dal titolo I segreti della longevità, un percorso alla scoperta di tutti quei meccanismi che ci aiutano a mantenerci in salute per vivere più felici e più a lungo.
E il nostro esperto che ci accompagna in questo percorso è il dottor Luigi Fontana, professore di medicina e nutrizione all'Università di Sydney e direttore del centro di ricerca sulla longevità e la salute del Charles Perkins Center. Buongiorno professore, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Allora, questa mattina, professore, dopo aver parlato dell'importanza dell'alimentazione, anche dell'importanza di fare attenzione a tutta una serie di aspetti che portano e promuovono la salute, insomma, come se la salute fosse una sorta di grande puzzle in cui dobbiamo inserire tutti i pezzi, ma questa mattina cominciamo dall'inizio del percorso, ovvero, appunto, professore, dove inizia il percorso verso la salute, il benessere, la longevità? Insomma, quando cominciamo a essere influenzati da una serie di fattori esterni e interni nel nostro benessere, nella nostra salute?
Beh, è una domanda importantissima. Quello che stiamo scoprendo è che il tutto inizia addirittura prima della nostra nascita. Prima del concepimento, gli esperimenti che alcuni dei miei colleghi hanno fatto sono bellissimi e ci dicono praticamente che quello che facciamo, quello che mangiamo, ma non solo quello che mangiamo, se facciamo attività fisica, le attività cognitive che facciamo, le nostre emozioni, influenzano quello che viene chiamato tecnicamente l'epigenoma. Cioè, voi dovete pensare che ogni nostra cellula ha lo stesso DNA, cioè l'informazione presente in un neurone o in una cellula della pelle o del fegato è la stessa, però in base a come questa informazione del DNA viene trascritta, viene utilizzata, una cellula diventa un neurone, una diventa un epatocita o diventa una cellula epiteliale o tantissime altre cellule. È fantastico se ci pensate, esattamente la stessa informazione, ma vengono lette alcune parti della cellula e vengono silenziate altre parti, e questo fa sì che le cellule abbiano una funzione completamente diversa. Quello che stiamo scoprendo è che quello che mangiamo, se facciamo attività fisica, se siamo stressati o siamo felici, prima del concepimento, influenza in parte quale parte del DNA vengono lette. E quello che stiamo scoprendo è che quindi questo influenza per tre generazioni, non una, per tre generazioni, quello che facciamo adesso, prima del concepimento, influenza per tre generazioni la salute dei nostri figli, nipoti e pronipoti.
Ma quindi tagliando con l'accetta, è per questo che per molte famiglie che sono affette da obesità è difficile uscire dal ciclo, o ci sono naturalmente altri fattori?
Ci sono altri fattori, però quello che stiamo scoprendo è che in parte quello che facciamo anche prima del concepimento è importante nell'aumentare il rischio. In biologia parliamo sempre di un rischio, non è come dire io vado in autostrada ai 200 all'ora da Sydney a Melbourne, il rischio di fare un incidente è X, se vado ai 70, 80, 90 all'ora il rischio è Y, poi magari uno è sfortunato da allora fa un incidente e uno ai 200 non li fa, ma sappiamo benissimo che il rischio è molto più alto ai 200 che agli 80 km all'ora. Quindi quello che stiamo scoprendo è che queste modificazioni che si chiamano epigenetiche, in un certo senso è come se ci pensiamo, no? Io sono un direttore di orchestra, ho di fronte lo spartito con tutta la musica di tutti i violini, le viole, i contrabbassi, tutti, e sono io però che decido come interpretare quel tipo di note. Non posso cancellare le note, ma posso accelerare il tempo, fraseggiare in maniera diversa e creare un prodotto che è diverso malgrado le note siano le stesse. E questo è quello che stiamo scoprendo, è fantastico, no? Che noi con i nostri comportamenti possiamo silenziare o attivare alcune parti del nostro DNA che aumentano o riducono il rischio di obesità, diabete, cancro, malattie cardiovascolari e anche altre patologie mentali, sembrerebbe.
Allora, certo, forse il collegamento tra una generazione e l'altra poteva essere un po' più intuitivo, ma se addirittura sono tre le generazioni, le responsabilità aumentano ancora di più, chiaramente anche prima del concepimento, ci spiegava professore, ma appunto si sa che ci sono delle abitudini che sono da evitare assolutamente, ad esempio prima e durante la gravidanza, no? Penso all'alcol, al fumo, però da un punto di vista pratico quali sono i consigli un po' più terra terra e anche meno noti da condividere magari con le donne che stiano pianificando una gravidanza, perché abbiamo capito che è importante cominciare da molto molto prima.
Sì, no, esattamente, è proprio questo il discorso, no? Cioè, come ho spiegato nel libro che ho scritto, l'approccio medico al giorno d'oggi è quello fondamentalmente di aspettare che una persona si presenti in ambulatorio, in pronto soccorso, con un sintomo. Vengono da me e mi dicono: sa dottore, c'ho mal al torace, c'ho un'ulcera, c'ho del sangue nelle feci, cos'è che ho? Mi dica cos'è che ho, per cortesia. E naturalmente se uno ha un tumore al colon e quindi ha del sangue nelle feci, non è che il tumore avviene in un giorno, appunto ci vogliono molti anni, e quello che stiamo scoprendo, addirittura quello che facciamo prima di essere concepiti in piccola parte influenza questo rischio. E quindi è per questo che dobbiamo cambiare il nostro stile di vita, perché le mamme future non solo influenzano la propria salute da teenager, ma influenzano anche la futura la salute in qualche maniera dei loro figli e dei loro nipoti e pronipoti. Quindi cos'è che bisogna fare? Bisogna mantenersi, come spiego nel libro, è chiaro che in due minuti è difficile riassumere tutte le cose che uno dovrebbe cercare di controllare, cercare di imparare, diventare sempre più bravo nel controllarle, però è chiaro che mantenere un peso corporeo sano, cioè non arrivare alla gravidanza in sovrappeso o in obesità, e neanche essere malnutriti naturalmente, perché come spiego nel libro sappiamo che la deficienza di folati o la deficienza di alcuni nutrienti, dal ferro allo iodio, hanno delle conseguenze importantissime sulla salute, sullo sviluppo del feto e sulla salute del nuovo nato. Quindi al di là del fumo, come dicevi tu, e delle sigarette, insomma, che ormai sono fatti straconosciuti, insomma, che se una persona fuma durante la gravidanza o beve alcol in eccesso durante la gravidanza, questo ha dei potenziali effetti deleteri sulla salute mentale e fisica del nascituro. Ma quello che è meno conosciuto è che quello che mangiamo e facciamo prima e durante la gravidanza, perché se ci pensate, in 9 mesi da uno spermatozoo e una cellula e un ovocita si forma un essere vivente, è pazzesco, 9 mesi. In 9 mesi le cellule, nei primi 3 mesi da una cellula si divide rapidamente e già alla fine del primo trimestre abbiamo un organismo che ha tutti gli organi. E poi man mano questi organi maturano, e quindi è chiaro che in questi 9 mesi c'è un'accelerazione pazzesca della crescita, dello sviluppo, della diversificazione di tutti questi tessuti in una maniera meravigliosa. Solo se ci pensano è fantastico come da una singola cellula in 3 mesi hai già un cervello, un occhio già formato, una retina, un cuore che inizia a pulsare, è fantastico. Quindi è chiaro che quello che facciamo in questi mesi modifica pazzescamente la formazione di questi organi e come questi organi funzioneranno in futuro e qual è la predisposizione alle malattie. Quindi, insomma, come spiego nel libro, mantenere un peso sano attraverso una sana alimentazione ricca di tutte quelle vitamine e minerali che sono fondamentali per la salute del feto e per la salute del bambino futuro, fare attività fisica, avere un'attività ricca anche, sembrerebbe ad esempio che le donne che ascoltano musica durante la gravidanza in qualche maniera influenzano lo sviluppo e le predisposizioni del nascituro, invece ad esempio delle persone che sfortunatamente vivono in delle condizioni di stress o di guerra, per esempio, hanno invece delle conseguenze sullo sviluppo emozionale del nascituro. Quindi è fondamentale pensare a qualcosa che è a grande spettro, non soltanto all'alimentazione, al peso, non solo focalizzare su quello, ma su tutto, su avere uno stile di vita il più sano possibile, per questo, perché questo influenza l'epigenoma, ma non solo l'epigenoma, anche lo sviluppo sano di tutte le cellule dell'organismo.
Noi siamo in collegamento con il professore Luigi Fontana, autore del libro The Path to Longevity, How to Reach 100 with the Health and Stamina of a 40-year-old. Professore, quindi molto, molto interessante il fatto che non soltanto le nostre azioni, ma quelle della generazione precedente potranno influenzare i nostri figli. Possiamo proprio dare delle regole per seguire per promuovere la salute della mamma e del neonato? Insomma, cosa devono fare? Cosa non devono fare?
Insomma, come ho detto, sicuramente non devono fumare, sicuramente non devono bere alcol. Questo è chiaro, sicuramente devono avere una dieta varia e ricca di folati, che per esempio sappiamo che una carenza di folati aumenta il rischio della spina bifida, della patologia della spina bifida, sappiamo che una carenza di iodio per esempio potrebbe causare una deficienza di sviluppo cognitivo, quindi di intelligenza nel neonato. Il ferro è molto importante nello sviluppo, quindi sicuramente deve essere una dieta ricca, ad esempio sembrerebbe che gli acidi omega 3, il pesce, sia importante di nuovo per lo sviluppo del cervello del feto, quindi sicuramente deve essere una dieta ricchissima, varia, il più variata possibile, però nel sano, non variare nel mangiare tanti cibi non sani. Quello lo spiego chiaramente nel libro, quali sono i cibi che vanno evitati e quelli che non devono essere evitati, e quelli che devono essere consumati, scusate. E poi, ripeto, l'attività fisica regolare, senza esagerare, però è importante mantenersi attivi prima e soprattutto durante la gravidanza. Ci sono degli studi che dimostrano che lo stile di vita influenza addirittura la fertilità dell'uomo e della donna. Che c'è uno studio recente, ad esempio, fa vedere che la qualità dello sperma e della motilità degli spermatozoi è influenzata dall'alimentazione dell'uomo, insomma. E quindi, insomma, è un insieme di fattori nutrizionali, attività fisica, mentali, emozionali, a cui dobbiamo fare attenzione, che dobbiamo curare e cercare di migliorare. Per ottenere il miglior risultato che riusciamo ad avere. Insomma.
Ecco, in
però,
questo
ripeto,
senso è proprio l'idea chiave, effettivamente, poi anche del libro, abbiamo ripetuto il titolo, ci siamo ispirati proprio a questo per farci accompagnare da lei attraverso la scoperta di quanto sono importanti tutte queste parti e quanto giocano un ruolo fondamentale per la nostra salute. E una parte interessante del capitolo proprio del libro dedicato appunto alla salute del bambino, alla salute della mamma, all'importanza dell'alimentazione, ma non solo, insomma, le cose di cui ci stava parlando, che mi ha veramente affascinato, è che anche il tipo di parto gioca un ruolo fondamentale nella salute del nascituro. Ma in che modo?
Sì, certo. Volevo sottolineare, non solo della mamma, il papà gioca un ruolo importante, naturalmente meno importante della mamma durante la gravidanza, ma è anche importante il ruolo del papà, quindi la salute emozionale della donna è importantissima durante la gravidanza. Sì, quello che stiamo scoprendo, che è affascinante, è che il tipo di batteri che vivono nell'intestino e sulla pelle influenzano lo sviluppo immunologico e cerebrale dei neonati. È fantastico, ci sono gli esperimenti nei modelli animali, adesso li stiamo cercando di riprodurre nel modello umano, che dimostrano per esempio che i tipi di batteri che colonizzano, cioè voi dovete pensare che nell'utero il feto non ha batteri intestinali, no? E quindi quando il feto nasce e passa attraverso il canale vaginale, la vagina, in quel momento per la prima volta entrano nella bocca alcuni tipi di batteri. È chiaro che se tu fai un parto cesareo, siccome il parto cesareo per definizione è in un ambiente sterile, in una sala operatoria è per definizione sterile, il bambino non viene, il neonato non viene esposto ai batteri che si trovano nella vagina e nella zona perianale, passando attraverso uscendo appunto dall'utero all'esterno. E quello che stiamo scoprendo è che i primi batteri, i primi colonizzatori dell'intestino del bambino influenzano pesantemente lo sviluppo del sistema immunitario e quindi la predisposizione a malattie allergiche e autoimmunitarie, sembrerebbe addirittura che sviluppi che influenzi lo sviluppo cerebrale. E quindi è importantissimo quello che mangiamo, perché influenza i tipi di batteri che vivono nel nostro intestino. In base a quello che mangiamo, abbiamo fatto degli studi pubblicati anche su Science, che quello che mangiamo in qualche maniera seleziona i tipi di batteri che vivono nel nostro intestino, perché se noi gli diamo da mangiare tipo fibre, selezioniamo dei batteri che amano le fibre e invece riduciamo i batteri che odiano le fibre. Viceversa, se mangiamo una dieta ricca di prodotti di origine animali, selezioniamo dei batteri che amano questi prodotti, che quindi sono specializzati a spezzettare queste proteine e che odiano le fibre. Quindi è fondamentale quello che mangiamo nel modulare i tipi di batteri che ci sono nell'intestino e quindi naturalmente nella zona perianale, nella vagina, e il bambino quando poi esce li va a intercettare, diventano parte originante del proprio microbiota intestinale.
Molto molto affascinante, professore. Noi la prossima settimana parleremo di attività fisica, per cui innanzitutto la ringraziamo per il suo tempo questa mattina e ci diamo appuntamento fra 2 settimane. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Abbiamo parlato con il professor Luigi Fontana, che è autore del libro The Path to Longevity. Tutti i dettagli li troverete tra pochissimo nel podcast su sbs.com.au/italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.